Beh, è molto bello per me essere qui. E il mio stato d'animo è quello di vivere un po' di Natale con voi. Il mio stato d'animo è anche quello di svolgere un servizio come sono capace. E mi sembra di essere con i miei sacerdoti, solo che i miei sono 40. Noi qui adesso siamo almeno un centinaio. Circa.
Un'ottantina.
Ci picchia. Ecco, quindi l'atteggiamento è quello del dono. E comincio così. Mi ha detto il Signore, va, metti una sentinella che annunzi quanto vede. La vedetta ha gridato, al posto di osservazione io sto sempre, Signore, tutto il giorno, e nel mio osservatorio sto in piedi, tutta la notte. Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte? La sentinella nulla risponde. Viene il mattino, poi anche la notte. Se volete domandare, domandate. Convertitevi e venite. Ecco, il mio primo spunto di meditazione, parlando così tra noi presbiteri, è quello di dire, si avvicina il Natale. Io sono un pastore, ho un gregge. Il gregge può essere anche il mio grappolo di persone a cui faccio direzione spirituale, può essere la persona che viene a confessarsi, può essere, come nel mio caso, io sono emerito, ho la mia stanzina e ho il telefono, a parte queste uscite come oggi, però ho una responsabilità, allora mi devo mettere in atteggiamento di preghiera davanti al Signore per chiedergli che cosa devo dire al mio popolo e dall'altra avere presente le esigenze del mio popolo, quello che vive, quello che sta soffrendo, anche quello che gioisce, e maturare, per così dire, senza montarsi la testa naturalmente, il mio messaggio di Natale, che deve essere frutto sicuramente della preghiera e deve essere frutto dell'attenzione verso quello che è il mio popolo. Allora, voi direte, ma cosa vuol dire fare un messaggio? Cosa vuol dire questa responsabilità? Beh, io penso che, ne sono proprio convinto, l'anno liturgico è quasi un sacramento. L'anno liturgico è la sposa, la Chiesa, che vorrebbe abbracciare tutto, tutto intero, tutto in una volta, il suo sposo, il Signore Gesù, ma è nel tempo. E allora lo incontra, lo abbraccia, lo vive ogni anno, cominciando da capo, ma sempre in crescendo, come una spirale, fino a che non saremo nella liturgia del cielo. Ebbene, noi dall'anno liturgico possiamo mutuare tantissime suggestioni. Pensate anche il breviario, ma ci sono delle letture stupende, che io sono 53 anni che leggo il breviario e delle volte torno a stupirmi, come l'altro giorno, la settimana scorsa, che c'era l'incipit del proslogion di Sant'Anselmo d'Aosta, una preghiera bellissima, ma tante altre. Citato quella perché dopo lo devo nominare. Allora io voglio preparare il mio messaggio di Natale. C'è quello del Papa, l'arcivescovo, anch'io facevo il messaggio alla diocesi, poi mi chiamavano alla televisione di Stato a fare la testa della mezzanotte, però il mio è il mio e lo devo maturare. C'è stata una volta, scusate questa digressione, è già la prima digressione, ero sulle rive del lago di Soanne, un lago che c'è nel Monte Feltro, un lago naturale, non è artificiale. Poi ci sono i cartelli che spiegano di che era geologica è questo lago di Soanne o Andreuccio. Allora ero andato a passeggiare lungo la pista attorno al lago, una giornata bellissima, e mi sono fermato, sono un po' incantato a vedere una cosa che è normalissima, che non dico banale perché è un aggettivo che non mi piace, però è una cosa normalissima. C'era, io cosa giravo attorno al lago? Non è che portavo spasso il cane, Stavo preparando la mia omelia e avevo il mio Vangelino, così, mano dietro la schiena, e cercavo di dire il succo, cosa vuole il Signore che io dica. E la scena era una mamma, una giovane mamma, che stava allattando il suo piccino. Una scena dolcissima. E mi sono visto, dico, guarda, io adesso sto facendo la stessa cosa. Sto macinando dentro di me parola di Dio, pensieri, preoccupazioni, un frullatore che farà del latte col quale io nutrirò la mia gente. Perdonate così questa forse banalità, ma deve uscire così il messaggio di Natale. Quindi la prima preoccupazione, Giorgio.
Ciao.
Barigliani.
Buongiorno a tutti.
In lingua kiswahili. Ecco, sì, parlando a me e ai presbiteri,
il pensiero che mi è venuto è prepariamo il Natale. E ci sono due considerazioni da fare anche, proprio di tipo spirituale. La prima è come mi sto avvicinando io al Natale, sono in grazia di Dio, mi lascio coinvolgere da Giovanni Battista che chiede la conversione, che non è facoltativa, la conversione non è facoltativa, ma io sono un prete, io sono 40 anni di messa, tutti siamo. San Francesco d'Assisi era un penitente tutta la vita. E allora mi metto così come sono davanti al Signore, con quello che sto vivendo in questo periodo, magari ho cambiato parrocchia, magari ci sono delle difficoltà economiche, insomma tutto quello che viviamo, no? L'assenza completa, questo per me è sconvolgente, l'assenza dei bambini. Magari spunta qualche giovane, ma i bambini no. E uno dice, beh, lo sai che adesso c'è l'inverno, come si dice?
Demografico.
Poi molti non sono di cattolici. No, ci sono i bambini. Ce ne sono, almeno va da me. Ecco, allora, ecco. Che la preparazione del Natale non sia uno stress. L'hanno detto anche stamattina per telegiornale, quelli brevi, no? Su 5, mentre mi preparavo per partire, ho guardato un'occhiata su 3 minuti, uno dei punti, dopo aver parlato naturalmente dei nostri guai in Europa e in Israele, dice, hanno dimostrato che tanta gente vive con molto stress il Natale. La preparazione, perché abbiamo già cominciato da 2 settimane, è a tambur battente, con l'aggressione proprio del consumismo e di quant'altro. Ma io vi dico la verità, voi siete sicuramente d'accordo, per tante persone il Natale è un problema. Per tante persone c'è solitudine, c'è una famiglia divisa, non si può fare il pranzo di Natale, si è imbarazzati. Io capisco bene questa cosa. La seconda considerazione è questa, ma dico il Natale, il tempo del Natale, ma sono circa 15 giorni, ci metti dentro le tre solennità principali, poi ci sono due domeniche, le messe festive e prefestive, poi insomma lo sapete bene. Allora tutto questo io prete come posso viverlo? Beh, io non posso viverlo come una cosa subita, bisogna che io ci faccia un ragionamento. Adesso quello che io faccio è campato in aria, il mio soprannome era Utopia. Per me può essere un corso di esercizi spirituali al mio popolo, ai miei parrocchiani, non dico diocesani perché adesso io ho il vescovo, vado anch'io a ascoltare quello che ci dice, però prevengo le obiezioni. Chi viene alla notte di Natale viene con motivazioni a volte molto deboli, però noi accogliamo, dobbiamo far festa. Mi è capitato una volta di sgridare e era una ragazza, mi ricordo bene, alla Sacra Famiglia, che aveva il papà che veniva, era molto devoto, anche la mamma, e mi hanno raccontato che nel pranzo di Natale, non dico il nome della ragazza e neanche dei genitori perché sono conosciuti, mamma mia, Don Andrea è stato cattivo, ha detto che abbiamo messo solo nelle feste, che... ma non mi aspettavo da Don Andrea, che di solito non sgrida mai. E loro hanno detto, ma no, è impossibile, dai, avrà detto, no, è stato durissimo. Dobbiamo far festa a tutti, si capisce, però sappiamo le motivazioni deboli. Però ci sono quelli invece, lo zoccolo duro, che partecipano a tutto. Vengono anche il 31, un momento bellissimo il 31, ringraziamento. E allora non subire, ma farlo diventare un momento bello, ricco. E anche il tempo del Natale, meritiamo qualche giorno di riposo tutti, però quante occasioni. E qui viene fuori il genio pastorale, perché se l'anno liturgico è una scuola di spiritualità, se è una scuola di Evangelo, perché cosa facciamo? L'anno liturgico è il racconto della vita di Gesù, ma è anche una scuola di pastorale. E allora quanti suggerimenti che potremmo, dai presepi alle feste, il Capodanno, insomma si può far tanto. Ecco, mi sembra che quando andremo in chiesa per l'adorazione, poi l'adorazione i prossimi, siamo Natale, se ancora abbiamo molto tempo davanti, possiamo fare questa, offrire questo dono, il mio messaggio di Natale quest'anno. L'anno scorso io mi ricordo, io ho trattato molto il tema della speranza, iniziava anche l'anno giubilare, ma c'è un'altra sottolineatura che vorrei fare, ed è proprio sul mistero dell'incarnazione. E qui abbiamo un cristologo che sa tutto di Gesù Cristo, ma voglio ricavare qualche cosa per me e che forse può servire a voi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. L'incarnazione, come la vedo io, come ne parlo, come la sento? Sono andato a Roma tempo fa e a Santa Maria Novella, sul muraglione, sai, sono tutte le scritte, tutti scarabocchiati, c'era una frase di questo tipo: Dio è la risposta. Quando sono tornato da Roma a Bologna, è una mano un po' ironica ha scritto furtivamente sotto quella domanda: ma qual è la domanda? Dio è la risposta, ma qual è la domanda? Ecco, qual è la domanda vera? Perché le risposte adeguate sono quelle che hanno capito quello che ti viene chiesto. E allora ci sono delle risposte che peccano di impertinenza perché sganciate dalla domanda. Ci sono domande che vengono da quello che stiamo vivendo, domande di sempre, esistenziali. C'è la domanda di chi cerca la verità, significato di quello che vive, ha l'impressione che la sua vita sia una vita sbagliata. Io penso che nessuno dei nostri genitori sia stato un genio nell'educazione, quindi siamo venuti su come siamo venuti su, anche con i sensi di colpa, con la poca autostima, con invece pensiero di mettere le braghe al mondo, mi diceva un signor Zerbini. Invece la nostra vita è questa, anche con dei traumi in famiglia, dei lutti prematuri. E allora tante domande. Allora io dico che il Natale è una risposta formidabile, un evento accaduto nella storia. Noi lo ripetiamo, lo raccontiamo con le parole solenni, forti dell'Evangelista Giovanni: e il Verbo si è fatto carne, è venuto a abitare in mezzo a noi. Gli evangelisti Matteo e Luca, anche loro non ci riferiscono una cronaca, lo sappiamo bene, è Vangelo quello che raccontano, il mistero di un Dio che si fa piccino, che cresce con noi, eccetera, eccetera. Viene attribuito a Neil Armstrong, uno dei tre astronauti. Io ricordo nel 69, nel luglio, che siamo andati da Monsignor Zerbini. Di solito ci andava Don Giovanni, che era... Dove sei, Giovanni? Eccolo. Era lui che teneva i rapporti col capo e... So che circolava questa cosa, che Monsignor Zerbini non ci lasciò vedere la lunaggio. Ma sì, ma è un'americanata, rispose così. E Neil Armstrong, forse era un americano, no, è successo, io non sono un negazionista, e neanche Zerbini, però lui diceva: ma sembrava uno spettacolo così che si poteva evitare di perdere la notte, perché mi pare che accadde verso le 4 di notte. Comunque qualcuno, sicuramente qualche monello, è andato a vedere. No, te non c'eri a quell'epoca, quindi no, altrimenti saresti andato. No, penso a Don Renzo e gli amici. Va bene. Bene, lui ha detto: la cosa strabiliante non è che l'uomo sia arrivato a camminare sulla Luna, ma che Dio sia sceso a camminare sulla Terra. Parole belle di questo astronauta, tuttavia non c'è proporzione fra i passi dell'astronauta americano e l'evento cosmico dell'incarnazione. Non c'è proprio... Dovete sapere, quanto tempo è che sto parlando?
Da 24 minuti.
Ah, ci picchia. Posso andare avanti ancora
sì,
un po'?
Sì, una mezz'oretta ancora. La mezz'oretta, sì, vai tranquillo.
Guardo Fabio. Posso? Un pochino.
È ancora bello sveglio.
Allora, anche qui racconto un piccolo fatterello proprio di questa settimana. Io feci una tesina di licenza allo studio teologico di Bologna sulla realtà della redenzione. E mi ricordo che avevo studiato il Cur Deus Homo di Sant'Anselmo d'Aosta, che è un'opera fondamentale nella teologia, è rimasta per secoli e secoli, naturalmente col linguaggio di allora, con l'idea sottesa che l'uomo non ha le risorse, non ha il fiato, non ha le capacità di colmare il suo peccato verso l'Altissimo. Quindi l'uomo non può curarsi da sé la redenzione. Allora come uscire? E allora io ho sfogliato un po' così questo libretto che ci aveva consigliato Monsignor Zardoni, Cur Deus Homo. Non c'è il punto interrogativo, eh? A volte lo citano col punto interrogativo. Per Sant'Anselmo fu la risposta. Allora, io ho letto alcune persone, a un amico in particolare, io senti un po' come reagisci. Allora c'è l'interlocutore, perché è sotto forma di dialogo, è un'opera in forma di dialogo. Mi pare che lui si chiami Bosone, nessuno dice né sì né no, mi pare che sia Boso, Bosonis, Bosone in italiano, che gli dice al suo maestro, dice: deridono la nostra semplicità, obiettano che facciamo ingiustizia a Dio, lo avvigliamo quando affermiamo che è sceso nel ventre di una donna e che è nato di donna, che è cresciuto nutrendosi di latte e cibo umano, che ha sopportato stanchezza, fame, sete, frustate e la croce e la morte fra due ladri. E allora Anselmo d'Aosta risponde, questa è dottrina classica, però quando io l'ho detta ai miei ascoltatori, ma Dio ci salva come gli pare piace, ci salva con suo amore. Non capivano questo sforzo di dire, certamente Anselmo pecca un po' di razionalismo, ricorderete anche il suo argomento per dimostrare l'esistenza di Dio, ho operato anch'io a scuola con i periti, quanta ingenuità, va bene, allora così non capivano questo linguaggio, ma dicono: no, se Gesù è uomo e Dio, Gesù come uomo ha compiuto l'atto redentivo, incarnandosi inaugura la redenzione, perché noi non eravamo adeguati, noi non potevamo, dato che c'è una persona con due nature. Ho fatto tutto il ragionamento, Benino, perché là ero mio agio più che adesso. Poi alla fine le obiezioni mi hanno aiutato a questa considerazione semplice: non credo che sia sbagliata, cioè il metodo di Dio che salva l'uomo sempre attraverso l'uomo. Ecco perché si fa uomo, perché vuole che sia l'uomo, naturalmente è un uomo unito alla divina natura. Insomma, quando penso anche un'altra digressione, una delle mie catechesi quando ero ancora in seminario, facevamo col CDV, poi ho fatto anche dopo, queste esperienze che ci aveva insegnato padre Bizetti, che ci veniva a predicare agli esercizi all'epoca, in una stanza tappezzata di fotografie del mondo di oggi, le cose belle, le cose brutte, le guerre, le feste di Natale, le... e si andava dentro uno alla volta, si drammatizzava un po', fa conto che sei, vieni da un altro pianeta, ti incontri con la Terra, col mondo, cosa? Guarda attentamente. Poi, finito l'osservazione personale, in cerchio, se tu fossi il Presidente della Repubblica, che cosa faresti in questa situazione, in questo mondo? Ma no, no, non sa, no, no, è un gioco, prova a dire. E loro ci provavano a dire, ma io organizzerei una conferenza. Poi dopo l'altro giro era, e se fossi il segretario dell'ONU, hai a disposizione i caschi blu, hai a disposizione tutta la stampa mondiale, cosa faresti per questo mondo qui? Anche lì tentativi, a volte dei ragazzi va anche tanta fantasia, eh? In genere, no, terzo giro, cosa farebbe Dio? Ma no, è un po' troppo. No, mettiti nei panni di Dio, il mondo è fatto così, che fai? E qui venivano fuori le soluzioni. Dunque, c'era quella apocalittica, primo posto, cioè io distruggo il mondo, un altro diluvio e cominciamo da capo. Beh, è la tua opinione. Poi c'erano quelli invece, le soluzioni di tipo ipnotico. Ah, io mentre sono là che bombardano, che sparano, ta, 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 gli mando un pensiero di bontà. Si mettono a sparare fiori. Questo è un po' in fantasia, un po'. Cioè non riuscivano, era effettivamente una cosa un po'. Cosa farebbe Dio? A quel punto aprivo la mia Bibbia, la tascabile, e andavamo a vedere come ha fatto Dio nella Bibbia. Quando il mondo era lo sfacelo, peccato originale, Torre di Babele, Dio comincia con Abramo, comincia da capo con Abramo, inizia una storia nuova, cioè Dio salva l'uomo attraverso l'uomo. Allora io penso, meditando l'incarnazione, che io sono una sua presenza. Dirò di più, l'ho detto a un gruppo di persone il sabato scorso, adesso qui non c'ho il mio librino, l'enciclica del Santo Padre sulla vita di santità. Gaudete et exultate, al numero 24, il Papa dice, dopo un certo ragionamento, potrei leggere nella, ce l'ho nella borsa, ma dico a mente quel che ho capito. Insomma, Dio ci ha pensati, ci ha voluti, siamo un suo serema, la sua volontà è consistente, la sua volontà è lui, la sua volontà. In Dio, come diceva Don Marcotto, non mi viene in mente la frase in latino, in Deo omnia sunt unum, quindi tu sei stato creato da lui, sei un'emissione di lui, qua emissione sbagliato, sei stato creato da lui, ma tu sei stato creato attorno a una parola, sei stato agglutinato, formato attorno a una parola, tu sei una parola, il Verbo si è fatto carne e, analogicamente, interpretate in modo mistico, spirituale, i mistici gli si lascia dire anche delle cose, ecco, io sono un Verbo fatto carne. La cosa mastodontica questa qui, eh? Quindi, ancora una volta, Dio vuol salvare l'uomo attraverso l'uomo. È nato per sentire che cosa sente un cuore umano. Infine, quando io mi metto davanti al mistero dell'incarnazione, non posso non pensare a quello che scriveva Paolo in un momento di grande povertà della comunità cristiana. Il Signore, da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. 2 Corinti 8,9. La ricchezza della sua povertà. Paradossale detto così, perché la misura della povertà è il dono. Allora ho pensato, io sono un parroco, vivo in una comunità, pure sono vice parroco, collaboratore. Da noi adesso ci sono sacerdoti che non sono, vivono in parrocchia ma non sono parroci, collaborando con uno che fa da, non so come le chiamate qui da voi, ecco, da noi le chiamano comunità di fede, non unità pastorale, perché sembra che il termine, comunque i nostri dicono, quando c'era Rabitti lui aveva fatto presidi pastorali, c'è una zona che ancora dico noi siamo presidio pastorale. Sono passati 3 vescovi, io ho cominciato con le unità pastorali, adesso c'è quello nuovo, giustamente, parla delle comunità di fede. Allora, noi e i poveri, dai, dedichiamo un minutino della nostra preghiera a questo, se non altro per ricordarli, per nutrirli dentro di noi. Perché questo spunto di preghiera ulteriore, definitivo che vi do? Gesù è nato tra i poveri, Gesù è nato povero, ha rinunciato a tutto. C'è una piccola eccezione, non ha rinunciato ad avere una famiglia, che è lusso, eh? Quei tempi che... no, che correvano, no, era la famiglia... Cioè, per il resto, solo l'essenziale è il lavoro. Solo dopo gli ultimi anni della sua vita ha fatto il missionario itinerante e ha annunciato il regno ai poveri, li ha proclamati beati. E lui si è caricato di tutte le nostre povertà. Allora nella preghiera guardiamo, contempliamo, facciamo nostro lo stile pastorale di Gesù, Gesù missionario itinerante. Ecco, è evidente nel Vangelo di Marco, ci ha fatto la tesi Don Gildo Manicardi sui verbi di moto nel Vangelo di Marco, dove dimostra scientificamente che va inteso come il camminare di Dio tra noi e che si indirizza verso i peccatori. Ci sono delle scelte preferenziali verso i malati e posseduti dal diavolo e verso i poveri. Allora, alla luce del presepio, interroghiamoci sulle nostre scelte preferenziali, sul nostro stile di vita, sulla nostra sensibilità. Certo, non è necessario essere un prete di strada, non voglio dire questo. Allora io, no, non è quello. Ma, visto che ci sono i fratelli salesiani, mi viene da dire... è una cosa del cuore, cioè o ce l'hai questa attrattiva, beh, sono una parola, sì, questa scelta per gli ammalati, per i poveri, per quelli che sono in difficoltà, la solitudine degli anziani. Ma sapete che diventare pensionati all'inizio è un problemino, eh? Me lo diceva Monsignor Tani, vescovo di Urbino, che faceva il padre spirituale a Rimini quando eravamo giovani. Dice Turazzi, mica pensare che quando andrai sarai emerito sia passeggiata, eh? Ma no, cos'è? Anzi, io no, credo proprio che sia un problema. Non andrò a spasso col cane, lavorerò, eh? Però di colpo il tuo telefono non squilla più, ti cerca più nessuno. Poi, vabbè, lasciamo stare, non sei più nessuno, però rimangono i rapporti, quella è la carta vincente. Vabbè, concludo, ecco, abbiamo finito, tre passaggi, un'unica meditazione, ma uno può fare quello che vuole. Prima momento di preghiera, Signore, cosa vuoi che dica? Dai, da qui a Natale. Secondo, l'incarnazione. Intanto io sono un tuo, tra virgolette, sono prudente, una tua presenza. Ti ho dato le mie mani, il mio cuore, la mia intelligenza. Sono una tua presenza. C'è poco da dire. Anch'io vivo il mistero. E lo voglio vivere a modo tuo, mettendomi in ascolto e soprattutto, non mi ricordo più cosa volevo dire, terzo spunto, noi e i poveri. Allora, si deve pur dire la verità sul Natale, bisogna pur dirla, un bel momento, tutta la verità, e dirla con schiettezza, dolcemente finché volete, ma con schiettezza. Allora siamo invitati a riaprire i conti col mistero di Dio e il mistero dell'uomo. Dolcemente dico anche, perché tutto è accaduto e accade con lo stile di Dio, secondo le scritture. Il suo accadere non ha apparenza né bellezza da attirare gli sguardi. Ricordate? Isaia 53. Oppure, mentre un profondo silenzio avvolgeva ogni cosa, mentre un profondo silenzio avvolgeva ogni cosa, il suo verbo è sceso. E soprattutto, non lo dico non per finire, dice, tira sempre fuori la Madonna, no? Ma la Madonna, domenica stellata mi è scappata una. Ho parlato, ho accennato al tema del rapporto fra le donne e la Chiesa. E allora c'erano tutte le donne che erano così, insomma. Dico, non tratto la questione nei dettagli, perché le donne sono sempre state nella Chiesa, hanno sempre fatto di tutto e di più. Però il genio femminile deve entrare nei processi. E comunque, nel mistero dell'incarnazione, l'orizzonte, il cielo del femminile è meraviglioso. L'umiltà della sua ancella. Ecco perché accade, no, non è perché, ma insomma, è una circostanza importante dell'incarnazione. Quindi affidiamo la Madonna nelle nostre persone, la nostra gente, ricordare uno per uno, ricordare le vie, insomma, accompagnare davvero come fa il buon pastore. Adesso andiamo a pregare, vero?
No, prima il caffè.
Così siamo coi piedi per terra.
Siamo coi piedi per terra, e come sempre giù in refettorio, e poi fra una ventina di minuti, magari verso le 10:10 al massimo in chiesa, 11:10 scusate, sì, sì. Facciamo tre quarti d'ora, ecco, di adorazione, mentre saranno a disposizione i confratelli salesiani e Don Marino per le confessioni. Ne approfitto, dico alcune cose qui, così dopo no, non ci sono più avvisi. Ora ricordo che avete ricevuto la lettera del Vescovo che ha mandato per il Giubileo, si conclude il 28 con due celebrazioni, una qui a Ferrara in Duomo alle 17.30 presieduta dal Vescovo, e a Comacchio invece presieduta da Don Guido Catozzi alle 18. Ecco, invitiamo proprio a sospendere le messe vespertine di quella domenica lì e convergere per chi vuole queste celebrazioni diocesane. E stiamo preparando la 3 giorni di gennaio, il Consiglio Presbiterale ci ha lavorato su, saranno 2 giorni dedicati allo studio, in piccoli gruppi come mai siamo abituati a fare. Cioè, abbiamo scelto 2 punti della lettera pastorale che sono anche 2 temi del sinodo, e cioè un confronto molto, molto concreto sulla situazione della nostra diocesi, della corresponsabilità nei consigli, aprendoci, mettendo sul tappeto le cose come stanno, i problemi che ci sono, e cercando di individuare insieme, nei piccoli gruppi, alcuni strumenti condivisi per aiutarci a camminare nelle nostre comunità. Il secondo giorno invece il Consiglio Presbiterale ha scelto il tema della povertà, cioè della nostra apertura al mondo, in particolare l'apertura ai poveri. Io ho recuperato quell'indagine che abbiamo fatto nel 2021, poi la trasmettiamo fra pochissimi giorni, perché così arriviamo alla 3 giorni preparati per tempo, no? Sarebbe bello nei piccoli gruppi arrivare che uno ha già preso qualche appunto a casa per dare il suo contributo. Ho recuperato, dicevo, quelle schede che una trentina di parrocchie, unità pastorali hanno compilato, che ci dicono un po' il quadro di tante attività caritative della nostra diocesi. Invece il terzo giorno sarà un giorno un po' di riassunto, di comunicazioni, e anche tra queste cose un po' un ripasso e un confronto sui passi verso la visita pastorale, in modo che continuiamo ad aiutarci insieme, no, per impostarla, tenendo conto di tutte le esigenze che voi che siete lì in trincea sapete rilevare. Ringrazio molto, abbiamo già fatto gli incontri con quasi tutti i vicariati, sono stati incontri molto molto belli, fraterni, e anche di impostazione graduale, lente, di questa esperienza della vicinanza del Vescovo. Bene, grazie a Don Andrea, e andiamo a prendere un po' di caffè, poi suoniamo il campanello quando è ora di prendere il caffè, insomma.